Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Quando li vedevo a teatro mai avrei pensato ad essere una di loro. Poi è venuto da sé. Io sono un buffone. La mia ultima apparizione televisiva ha provocato un putiferio. Manifestazioni, insulti, proteste. Per chi fa il mio mestiere sarebbe una nota di merito. Gli applausi non vanno tutti a me. Vanno a Silvio Berlusconi e soprattutto a chi gli ha permesso di fare quello che gli è parso e piaciuto. Prima d'essere eletto giurava che mai si sarebbe approfittato del suo strapotere mediatico. Invece, già dopo pochi mesi di governo dalla Bulgaria, pronunciò il cosiddetto Editto di Sofia.
L'uso che Biagi, come si chiama per l'altro, Santoro, l'altro, Luttazzi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti è un uso criminoso.
Michele Santoro, che da più di 15 anni conduceva programmi di informazione di grande successo, viene sostituito da un dipendente di Berlusconi. Enzo Biagi, il giornalista più popolare d'Italia, che lavorava in Rai da più di 40 anni, era lui che aveva dato l'annuncio della liberazione dal nazifascismo per dare l'idea, venne sostituito da uno dell'ufficio stampa di Silvio Berlusconi. I nuovi giornalisti assunti fanno solo domande di questo tipo.
Questa sconfitta di Kerry, questa vittoria di Bush è una lezione per la sinistra.
I telegiornali si riempiono all'improvviso di ricette di cucina.
In Italia la produzione di olio d'olivo ha la sua importanza anche in una regione come il Lazio.
La pasta al forno, un classico della cucina familiare italiani.
Dall'antipasto al dolce, il foie gras. Buonasera.
E a un certo Bruno Vespa rimane la responsabilità di gestire il 90% dell'approfondimento giornalistico.
La Madonna che lacrima sangue, insomma, è già un fenomeno abbastanza sconvolgente. Vostra figlia?
Eh già, è un fenomeno abbastanza sconvolgente, come quello del quale parleremo noi oggi a Radiovisioni. Parleremo di satira. Cosa esiste di più sconvolgente della satira? La parola satira viene dal latino, che era una pietanza mista e colorata. La satira è una forma libera e assoluta del teatro, un genere della letteratura e di altre arti caratterizzato dall'attenzione critica alla politica e alla società, mostrandone le contraddizioni e promuovendo il cambiamento. Sin dall'antica Grecia la satira è sempre stata fortemente politica, occupandosi degli eventi di stretta attualità della città. Da sempre, infatti, soggetta a violenti attacchi da parte dei potenti dell'epoca, come nel caso del demagogo Cleone. La storia è un lungo susseguirsi, miei cari rivoluzionari radiovisionari. La satira storicamente e culturalmente risponde ad un'esigenza dello spirito umano. La satira si occupa da sempre di temi rilevanti, principalmente la politica, la religione, il sesso, la morte. E su questi propone punti di vista alternativi e attraverso la risata veicola delle piccole verità, semina dubbi, smaschera ipocrisie. Daniele Luttazzi scrive: la satira è un punto di vista ed è un po' di memoria. Pensate che è talmente importante la satira che addirittura la Corte di Cassazione ne ha dato una definizione, ed è questa: è una manifestazione di pensiero, talora di altissimo livello, che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores, ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo, cioè verso il bene. Questa è la satira in come ve la vogliamo raccontare noi stasera a Radiovisioni e come a volte è stato impedito di fare, come nel monologo iniziale di un film del quale parleremo più avanti, di Sabina Guzzanti. Da che cosa è nata l'idea? Nasce dall'attualità perugina. Ieri io e la mia cara Giulia, scusate la tosse, E gli abbassamenti di voce, ma sto per morire, perché ieri appunto per andare a vedere Maccio Capatonda per voi mi sono presa la febbre. E in questo spettacolo ci è venuta questa idea di partire dal comico per svelare un po' quello che è il nostro paese attraverso persone che l'hanno già fatto per noi, appunto come Sabina Guzzanti, come avete ascoltato. Parleremo per l'appunto di Flop TV e lo farà il nostro...
Buonasera a tutti, ci sono anch'io. Stasera appunto parliamo di satira, di Flop TV, in particolare io. Che cos'è Flop TV? Ve lo spiego più tardi.
E la nostra Giulietta invece ha scelto qualcosa che ha più a che fare con il demenziale.
Esattamente, carissimi, buonasera a tutti. E volevo dirvi, come dire, che se la nostra Mick, coadiuvata dalla sottoscritta, ha seguito un bel po' di... bellissimi incontri per il Festival dell'Immaginario relativamente appunto al tema della satira, io questa sera mi sono voluta buttare su un altro lato del comico che spesso viene molto criticato, ma che allo stesso tempo, se fatto in un determinato modo, può risultare veramente gradevole dal punto di vista del pubblico, ma allo stesso tempo valido dal punto di vista della critica, ossia il comico demenziale. Andremo a scoprire i migliori film della produzione comico demenziale di sempre.
Quindi ci famo quattro risate fondamentalmente mentalmente stasera, perché nonostante tossi e voci un po' cadenti, pure te, la mia cara Giulia, se evidentemente questo immaginario vi ha distrutti.
Ma ci ha distrutto in positivo, perché onestamente devo dire che abbiamo seguito degli incontri molto belli, anche quello sulla storia di Rai 3, in particolare sugli eventi satirici di Rai 3 e sul percorso fatto da Piero Chiambretti durante i suoi 9 anni trascorsi a Rai 3 negli anni 80, sono stati molto molto interessanti.
Assolutamente sì, ma cominciamo con il nostro quizzettone per vincere il cinema gratis a Radiovisioni. E devo dire che questa settimana, visto i risultati scarsi della scorsa, è molto semplice. Innanzitutto inizio con col dirvi che è dell'anno dell'allunaggio questo film, è già praticamente l'anno, ve l'ho detto. Inoltre è un film di uno dei più importanti registi italiani, di un periodo storico del cinema del quale abbiamo parlato per l'appunto la scorsa settimana. E inoltre il titolo del film è tratto da una celeberrima opera di un autore molto importante, del quale però per il momento non vi do altri suggerimenti. Cercate di indovinarlo, parliamo di satira, insomma, non dovrebbe essere così difficile. Ora ci ascoltiamo i Beatles.
Yeah.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you drive to 6, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Yeah, I'm the tax man.
amici, qui avete appena ascoltato questo fantastico brano dei Beatles. Tra l'altro non è neanche uno dei brani più conosciuti dei Beatles, fa parte di Revolver, anno 1966, e il titolo è per l'appunto Taxman. Ma perché ho scelto questo brano per aprire la mia meravigliosa selezione musicale di radiovisioni di questa sera? Beh, in realtà Taxman è un vero e proprio brano satirico e narra, come dire, delle vicissitudini dei Beatles con il fisco inglese. Infatti il brano parla di questo fantomatico esattore delle tasse e soprattutto del fatto che i Beatles, come dire, si lamentavano nei confronti del governo inglese proprio perché le tasse erano troppo ingenti e la popolazione non era molto contenta di questo. E questa, come dire, è una delle critiche musicali più famose della storia della musica. Ma mia cara Squid, ritorniamo a parlare di satira in cinema?
E già, ritorniamo, anche perché questa settimana abbiamo, più che per la satira, per la demenzialità, un ospite d'eccezione a farci compagnia.
Ah, grazie.
Che più di lui sulla demenzialità al cinema non ne sa nessuno. Abbiamo qui con noi Mr. Federici.
Buonasera, buonasera a tutti.
Okay, ti sei fatto dare in diretta del demenziale, quindi puoi andartene a casa.
Del demente.
Se lo pigliamo del demente, esatto, come non detto, stavo per dirlo.
E visto che lui è qui, ricordiamo che domani, invece, dopodomani, in diretta a Radiovisioni c'è Zionet.
Su Radiofonica, non in diretta a Radiovisioni. Comunque il concetto si era capito.
Scusate, io deliro ma ho la febbre, perdonatemi. E adesso andiamo alla classica e storica rubrica, la più importante rubrica di tutto il mondo di Radiovisioni. Ma prima ricordate che la risposta al quiz la dovete mandare alla mail radiofonica.radiovisioni@gmail.com.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinema Zenith, fino a giovedì 25 novembre, continua la proiezione del film di Mario Martone, Noi Credevamo, spettacolo unico alle ore 20:30, un film sul risorgimento italiano con Tony Servillo e Luigi Locascio.
Mentre per la rassegna Lost in Supermarket, fino a giovedì sarà proiettato Vedo Zero, film di Andrea Caccia, realizzato con 70 ragazzi della provincia di Milano che con i loro telefonini hanno ripreso la loro vita di tutti i giorni.
Vi anticipiamo che da venerdì 26 verrà proiettato, sempre al Cinema Zenith, il film di Michael Vitterbone, intitolato The Killer Inside Me, con Jessica Alba e Cassie Affleck. Spettacoli ore 20:30 e 22:30.
Al Cinematografo Sant'Angelo, fino a domani, con spettacoli dalle 18:30 alle 21:15, continua la programmazione di Porco Rosso, un vecchio film del 1992 di Miyazaki, arrivato solamente ora in Italia, nonostante racconti la storia di un pilota dell'aviazione italiana durante la Prima Guerra Mondiale.
E chissà perché non è arrivato in Italia prima. Al Cinema Multisala Giometti, Harry Potter e i Doni della Morte, parte 1, la prima parte dell'ultimo capitolo delle avventure del maghetto, nato dalla penna di John K. Rowling, sarà possibile vederlo anche nel formato digitale su K. La seconda parte uscirà in 3D in estate.
Tra le novità di questa settimana, l'ultimo capitolo dell'Horror Show. Questa volta le torture saranno addirittura in 3D. Infine arriva la commedia romantica con Uma Thurman e Colin Firth, Un marito di troppo.
E così si conclude la nostra programmazione per i cinema di Perugia. Ricordate che potete andare gratis al Cinematografo Comunale Sant'Angelo e al Cinema Giometti rispondendo al nostro quiz. Film dell'anno dell'allunaggio di un celeberrimo regista italiano, forse uno dei più importanti, di un percorso storico fondamentale del cinema italiano del quale abbiamo parlato la settimana scorsa. Il nome del film, nonché la trama, riarrangiata, è tratta da un celeberrimo autore di una letteratura passata. E detto ciò, abbiamo detto praticamente tutto sul nostro quiz e passiamo al film della nostra... Ma prima c'è MSN.
Sì, perché Bernardo sulla chat di Facebook ci ricorda una cosa importante che noi, essendo una trasmissione di cinema, non possiamo non dire a tutti quanti e non ricordare in diretta, perché oggi i cinema e i teatri di tutta Italia sono rimasti chiusi per la protesta nei confronti del governo, in particolare della, chiedono praticamente il reinserimento di una tassazione particolare per il settore cinematografico, perché non usufruendo di contributi statali, visto che non vengono più dati, chiedono almeno il mantenimento di questa tassazione, che in realtà è stata anche promessa dal governo stesso. Quindi, in solidarietà, essendo noi una trasmissione di cinema, lo ricordiamo volentieri e per tutti i lavoratori, tra l'altro una delle più grosse aziende italiane, visto che ci lavorano 250.000 persone nell'azienda cinema nel suo complesso, quindi le maestranze, tutti quelli che stanno dietro le quinte, perché il film non si fa solo di attori e registi, lo ricordiamo volentieri in diretta.
E ricordiamo anche che oltre al governo anche le regioni nel loro piccolo avevano fatto delle promesse sia al teatro che al cinema con la legge Salva Arte, che poi è stata fatta in realtà con il decreto Salva Arte, è stata fatta solamente in alcune regioni e non diciamo ha rispettato pienamente quelli che erano i propositi degli artisti. Detto ciò, ritorniamo simpatici e ritorniamo a Frankenstein Junior.
Ebbene sì, parliamo di Frankenstein Junior, perché se vogliamo parlare di cinema demenziale non possiamo non citare il più grande regista del genere di tutti i tempi, e parliamo quindi di Mel Brooks, che sostiene che la comicità è solo un'altra difesa contro l'universo. E se Mel Brooks nella sua vita ha utilizzato la comicità per comunicare messaggi anche molto più ampi, come ad esempio in una critica al razzismo fatta per l'appunto nel film Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, il suo capolavoro più assoluto, probabilmente il film che viene considerato il più bello nella carriera di Mel Brooks, è sicuramente il già citato Frankenstein Junior, anno 1970, film che consacra in assoluto l'attore musa, come dire, idolo di Mel Brooks, per l'appunto Gene Wilder, e che poi è diventato un vero e proprio cult, tuttora fa ridere milioni di spettatori. Ma vogliamo addentrarci un po' di più nella trama di questo film, appunto parodia del più celebre Frankenstein. In sostanza racconta la storia di questo nipote che giunge al castello del nonno scienziato rifiutando le sue teorie scientifiche inizialmente, e successivamente, grazie all'aiuto di strani aiutanti, tra cui il celeberrimo Igor, appunto interpretato da Marty Feldman, decide di cambiare le sorti, come dire, della sua vita scientifica. La pellicola si caratterizza, al di là della storia e delle bellissime gag, anche per il fatto che Mel Brooks, siccome è un regista di quelli veramente seri, ha deciso di utilizzare delle tecniche registiche che riprendono il film degli anni 30, sia nelle inquadrature, che vengono considerate da alcune addirittura espressioniste, sia nella scelta proprio dei colori, ma anche nei dialoghi del film. Mel Brooks
dei colori?
Dei colori, perdonatemi, parlando velocemente mi confondo.
Delle luci,
scusami cara. Appunto, prima che perdessi il filo e mi impappinassi con i colori, andrò a comprarmi una scatola di pastelli quando torno a casa, appunto sceglie di rimanere assolutamente fedele a quelle che sono le caratteristiche del film anni 30. Particolarità del film: il film contiene un sacco di citazioni relative appunto al cinema espressionista in particolare, e oltre appunto alle celeberrime gag del Sedadavo, oppure del famoso lupo ululì ulula, e consacra Marty Feldman, oltre che Gene Wilder, come maggiori rappresentanti appunto del cinema di Mel Brooks.
Da MSN c'è Chris che ricorda una delle scene che per lui è una delle migliori, una delle scene mitiche del film, e cioè i cavalli che nitriscono al nome di Frau Brücker.
Anche il tuono e il lampo ogni
volta. Tuono e il lampo tutto completo. Comunque devo fare i complimenti a Giulia, perché è riuscita a far passare Frankenstein Junior per un film serio. È un capolavoro.
Ma secondo me è un grandissimo film, no, Frankenstein Junior.
Ne hai fatto una descrizione quasi da letteratura classica. Sembrava quasi che stavi descrivendo un libro antico, come magari potrebbe essere Frankenstein Junior.
Ma guarda tesoro, in realtà io ho voluto spostare un po' l'interesse sul film, che comunque è conosciutissimo, sulle particolarità che erano state scelte dal regista per renderlo così bello, perché in realtà al di là proprio della comicità del film è un bel film, cioè è fatto bene.
Sicuramente, sono completamente d'accordo con te. Quando l'ho scoperto ne sono rimasto proprio entusiasta. Tutte le scene, è uno dei miei film preferiti, devo ammetterlo.
Radiovisionometri su Frankenstein Junior.
Beh, io gli do un 4, Frankenstein Junior.
Sì, sì. Sì, sì, seguo Giulia indubbiamente, anch'io 4.
4 stelle anch'io.
4.
Come non dargliele? Detto ciò, ritornerei a quello che è, diciamo, l'anima vera di questa puntata di Radiovisioni.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radiovisioni. Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
Sono stati i protagonisti del Medioevo. Si scontravano a cavallo protetti da pesanti armature. Ma perché lo facevano? Chi li spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel. Spingitori di cavalieri. Su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, quindi devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Oh, Reeducational Channel. Imbuti. Continua la nostra inchiesta su imbuti. Si è inventati imbuti. Quanti imbuti ci vogliono per fare un buto di imbuti? Chi ha messo il primo imbuto solo su un bruto? Per travasare l'acqua col muto, muti, il grande ritorno su Reeducational.
E visto che il titolo della puntata era da spingitori di cavalieri al cavaliere, gli spingitori ce l'avete, il cavaliere, eccovelo qua. Il prossimo anno uscirà il film porno più atteso della stagione, o forse di tutte le stagioni del porno mondiale, ed è Bunga Bunga del presidente. Chissà a quale presidente si rifà e a quale Bunga Bunga.
Non si sa in realtà, è un mistero, è avvolto nel mistero. Proprio.
Detto ciò, adesso facciamo un lo sapevi che invece è tutto cinematografico. E vediamo chi lo indovina. Se lo trovo. Eccolo.
Voi vi accingete a osservare vostra prima autopsia. Non insolito per alcuni allievi di primo corso che sente un poco svenimentevoli durante questa lezione. Così, in questo mentre, noi comincia a separare i nostri futuri dottori da quelli che vuole soltanto giocare, dottori. Ora, prima che tutto, noi scopre cadaveri. Noi fa incisione dallo inguine.
E questo era il dottor Abraham Van Helsing. Che cosa vi ricorda? Questa era una celebre autopsia dove tutti gli studenti del dottor Van Helsing non potevano fare altro che crollare dallo svenimento, perché erano veramente splatter, se posso azzardare, fino all'ultimo. E poi, boh, chissà di quale film stiamo parlando. Il protagonista di questo film è un già notissimo Leslie Nielsen, che ha una delle sue maggiori interpretazioni in questo film. E poi, vabbè, naturalmente forse abbiamo fatto già dei riferimenti, no, forse li abbiamo proprio fatti prima, a un regista che ne sa proprio tanto di cinema demenziale. Chi è che indovina? Su.
E mentre i nostri ascoltatori cercano di indovinare questo film, che ha, se in uno c'era Frankenstein, in altro qua qui c'è un altro mostro famoso, ascoltiamo la prossima canzone.
Ma sì, cara, andiamo ad ascoltarla.
E ascoltiamo una canzone di Elio e le storie tese.
Sono il tuo interlocutore, messaggero dell'amore, Cupido dell'orsa minore. Dio, come sei bello stasera, non che ieri fossi cesso, ma adesso qui, reginetto di quest'Alepi, sei il mio ideale. Bello sentirti dire certe cose, seducenti e maliziose, ma forse un po' precipitose. Noi potremmo fare di meglio, dare vita ad una forza partitica che rinnovi la politica grazie all'amore.
Chi non la pensa? pensa così come noi, non fa parte della Lega, della Motore, che come simbolo ha il cuore della mamma. Chi non ragiona così come noi, farà i conti con la Lega, della Motore, che è finanziata coi baci e con i sentimenti. E lo statuto sta tutto in una sola riga, che dice gioia, fratellanza, cuore, amore, mamma, t'amo e nulla più.
Siamo la
splendida dimostrazione che dal rispetto della tradizione può nascere un gran partitore. Là nell'orto della speranza non faremo differenza tra nord e sud, noi saremo i nuovi Robin Hood della nazione.
Chi non la pensa così come noi non fa parte della Lega, dell'amore che come simbolo ha il cuore della mamma. Ragiona così come noi, farà i conti con la Lega, dell'amore che è finanziata coi baci e con i sentimenti. E lo statuto sta tutto in una sola riga, che dice gioia, fratellanza, cuore, amore, mamma, t'amo e nulla più.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni. Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
È un locale di hooligans.
E voi chi cazzo siete? Non lo sapete che questo è un locale privato? È riservato solo ai supporter della squadra di calcio più forte del mondo, il Manchester United.
Quindi vi prego, illuminatemi.
Che cazzo siete voi?
Questa è una gran bella domanda e...
Noi apparteniamo al Manchester United Fan Club dell'Ohio.
Se siete tifosi del Manchester United, cantate l'inno del Manchester United.
Mi dispiace tanto, è che io sono un po' stonato.
Canta!
Il mio più grande amor tu sei, senza di te io non vivrei. Tu sei la squadra del mio cuor, dai fammi godere come un riccio. Manchester United, stella del firmamento, eh? La squadra più stracazzuta del pianeta Terra, woohoo!
Decente. Però ragazzi, decente!
Ed eccoci qui, io mi stavo veramente spaccando in due dalle risate insieme al nostro Lorenzo Federici, perché questa è veramente una gag che io vedo, rivedo quando guardo questo film e non posso fare a meno di ridere. Parliamo di un film che, come dire, segna un po' le tappe geografiche dell'Europa. È un film abbastanza recente, è un film americano, e che prende in giro un giovane ragazzo di nome Scotty, e che è, diciamo, tipico di quella serie di film parodia americani, un po' alla hot movie, alla epic movie, che abbiamo conosciuto negli ultimi anni.
Ma ne parleremo più avanti in una rubrica dedicata a ciò. E invece continuiamo a parlare di satira, per esempio la canzone di Elio e le storie tese che avete ascoltato. Lorenzo, a te a cosa ha fatto pensare?
A me ha fatto pensare che bisogna ridare a Cesare quello che è di Cesare, perché la Lega dell'Amore non si chiamava la Lega dell'Amore, ma il Partito dell'Amore era di quella buon'anima di Cicciolina.
E quindi fondendo il Partito dell'Amore e la Lega Nord, Elio e le storie tese ci ha regalato un meraviglioso capolavoro della musica contemporanea. E detto ciò, invece, io tornerei con un po' di serietà a parlare di chi la satira in Italia l'ha fatta e la fa tuttora. Abbiamo ascoltato in anteprima, all'inizio della trasmissione, l'Untouchable di questa settimana, e quindi sentiamoci la sigla.
The Untouchables,
gli intoccabili nella storia del cinema.
Thank you.
e parliamo di Viva Zapatero. Il titolo è già tutto un dire, perché si rifà sicuramente alle elezioni vinte in quel momento da poco da Zapatero, che fece una legge sulla televisione in Spagna, rendendo pubblico il canale RTVE, quindi libero da qualsiasi tipo di partitocrazia. Perché questo rimando? Questo documentario è del 2005. Sabina Guzzanti l'ha realizzato immediatamente dopo la chiusura di Riot, Armi di distrazione di massa, chiuso dalla Rai stessa dopo averglielo commissionato. Un qualcosa di incredibile. Nel giro di un mese Rufini ha chiamato Sabina Guzzanti chiedendogli: mi fai un programma di satira? Così come, sempre nel giro dello stesso mese, lo stesso Rufini ritelefona Sabina Guzzanti dicendo che questo programma non può più andare in onda. Perché? Quali sono state le motivazioni? C'era da poco stata Nassiria, e quindi un programma di satira non poteva essere mandato in onda su una TV di Stato. Ha dell'agghiacciante tutto ciò. Questo programma è stato querelato da Forza Italia, da Berlusconi e dal governo per milioni di euro, milioni che non ha preso perché tutte le querele poi non sono state vinte, insomma, sostanzialmente.
Quindi aveva pienamente ragione, in realtà.
Esatto, il programma, come avete ascoltato, parte dal processo bulgaro, quindi in realtà non è un film semplicemente sul suo caso personale, di cui però, conoscendo Sabina Guzzanti, sappiamo si è cullata e ricullata, perché a lei gli piace un sacco fare l'outsider del caso, e questa forse è la sua pecca maggiore, perché in realtà questo film sarebbe un film alla Michael Moore, veramente, perché è un film inchiesta. Peccato che appunto lei si culla sui suoi dispiaceri. Comunque l'inchiesta c'è, infatti il film parte per l'appunto dal processo bulgaro. Avete ascoltato all'inizio la parte iniziale, della quale però noi abbiamo tagliato perché sennò sarebbe stato troppo lungo, le dichiarazioni di Luttazzi, Santoro e Biagi immediatamente dopo, per l'appunto, il processo bulgaro o editto di Sofia, come che dir si voglia, insomma. Da qui in poi Sabina Guzzanti farà un viaggio per l'Europa nel quale interrogherà tutti i vari componenti e protagonisti della satira europea, e ci farà capire che cos'è veramente la satira, perché io vi assicuro che, a parte i tempi d'oro della TV italiana, quando c'era Avanzi, del quale poi Riccardo ci parlerà più tardi, o quando per l'appunto c'era ancora Luttazzi, quando forse adesso un po' Crozza è rimasto, ma nulla più, è tutt'altra cosa da quella che percepiamo noi. È un qualcosa che veramente prende la pancia. La descrizione che appunto vi ho fatto io prima, parlando della Grecia, quindi parliamo veramente di millenni fa, e tutto questo oggi a noi non c'è più concesso. Questo film, questo documentario, ha quindi delle doti di merito sicuramente da farsi, e ringraziamo soprattutto Sabina Guzzanti per Riot, perché comunque è stato nella sua breve vita un programma televisivo che ha raggiunto i 15.000 spettatori, che più o meno si aggira intorno al 18% di share, che dopo la mezzanotte su Rai 3 probabilmente non si era mai visto, anzi non si è mai visto e non si vedrà mai più, a meno che non torni Riot. E subito dopo, per protesta prima della realizzazione del film, lei ha fatto una trasmissione in un auditorium, ovvero il suo terzo Riot, quello che sarebbe dovuto andare in onda, che lei ormai aveva preparato. E pensate che ad assistere ai maxi schermi fuori, oltre alla gente presente nell'auditorium, c'erano 15.000 persone. In più è andato in onda su Sky, in più era visionabile su internet.
È stato un grosso evento, fondamentalmente.
È stato un grosso evento, come l'anno scorso fu per Rai per una notte, forse.
Sì.
E quindi a un incontro dell'immaginario, io ho sentito dire da uno degli autori di Rai 3, ormai scomparsi da questo palinsesto, che la censura aiuta. E mi sono un po' contorta infatti a questa affermazione, però poi quando lui ha dato le sue motivazioni, in un qualche modo non ho potuto non dargli ragione, nel senso che lui ha detto: la censura aiuta perché così il comico, o chiunque per lui, l'autore, il giornalista, cercherà delle strade evasive ed eversive per dire comunque quello che vuole dire, e quindi lo farà in maniera più stupefacente. Il fatto è che il governo, o chi per lui, la Rai per esempio, non si rendono conto che censurando un qualcosa tu non zittisci quella persona, ma monti un caso su di questo, e quindi quello che lei voleva dire, se prima a pochi, diventerà a molti.
Sì, sì, indubbiamente. E non solo, poi forse aguzza l'ingegno, intendeva magari anche questo, nel senso che, se vogliamo, Rai per una notte è stato un evento anche per il... per le modalità con cui è stato trasmesso, quindi è stato uno dei più grossi eventi in Italia su internet, sulle web TV in contemporanea. Migliaia e migliaia di persone hanno assistito a un programma che è completamente una novità, quindi diciamo che nelle difficoltà si creano delle nuove opportunità.
Sì, infatti in questi incontri, ad esempio, si è parlato anche molto del caso Vieni via con me, e si è potuto notare come la caratteristica di evento proprio e degli ostacoli imposti dai vertici Rai a questa trasmissione non hanno fatto altro che poi aumentare.
Se posso dire, il fatto di mettere Vieni via con me, il Grande Fratello, il lunedì sera contro Radio Visioni è un atto di censura nei nostri confronti.
Assolutamente.
Hanno voluto zittire la divulgazione del cinema in radio, fondamentalmente.
Altri effetti dell'editto bulgaro e della chiusura di questo programma sono stati, per esempio, che l'Italia, dopo questa censura, è scesa al 67esimo posto secondo l'osservatorio logico, le doppie proprio, mondiale delle libertà civili. Cioè, non so se ci rendiamo conto,
siamo sotto Tonga.
Sì, poi sono stati accusati di aver detto razza ebraica durante una delle dirette di Riot, quindi sono stati accusati di antisemitismo, cioè si è cercato insomma di prendere più cavilli possibili per attaccare in realtà un prodotto che era buono, anche perché era un prodotto che sì, andava a intaccare il governo, così come la sinistra. A seguito di quello che avete ascoltato all'inizio della trasmissione di Viva Zapatero, c'è una parte nella quale Sabina Guzzanti, per l'appunto, interroga le personalità dell'allora opposizione e dell'attuale opposizione sul perché nel governo precedente non si fosse fatta la legge sul conflitto di interessi, e le risposte, come sempre, sono vacue. Quindi non era un attacco mirato ad un vertice politico, ma ad una situazione reale nella quale l'Italia vive. Ci ascoltiamo i ministri e la base a Vicenza, quindi con la loro base a Vicenza, e quindi altra pecca del governo precedente a quello di Berlusconi. Se qualcuno non se lo ricorda, fu proprio Prodi a far sì che tutto ciò sia stato possibile. E a questo punto vi parlo del mio secondo Untouchable, introducendovelo così.
Sopra un prototipo di missile tedesco, con 6 gallette cada uno come desco, i nostri eroi van dritti al cuore della marziana, le verdi antenne al nostro duce piegherai. Fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditor. Fascisti su Marte, con un moschetto e un me ne frego dentro al cuor. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo ignifughi, irrevocabili, conquistator. Il sangue è colodor, ed anche a questi alieni ora le reni spezzeremo. Fascisti su Marte, pianeta rosso aspetta che veniamo da te. Fascisti su Marte, noi ti daremo al nostro duce, al nostro re. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo ignifughi, irrevocabili, conquistador, il mondo al nostro dor, ed anche a questi alieni ora le...
O Marte o morte, gridava il nostro Corrado Guzzanti in questa sua opera unica ma meravigliosa, che nasce dal caso Scafroglia, che è un programma televisivo, diventa cortometraggio presentato come convenzione speciale al Festival di Venezia. E ancora non esisteva il Festival di Roma, ricca. E non esisteva ancora, tesoro, siamo nel 2006. Lo so che questo lungo silenzio vuol dire che tu ti senti colpito nell'onore.
No,
ma è così.
Perché io so. Secondo me stai sbagliando,
no,
te lo
sbagliando
dico anche tu. Perché
Beh, io dovevo cerca, avere intanto biglietti. Cerca, non mi interessa. Tu cerca, poi mi fai sapere se sto sbagliando. Detto ciò, in questo film possiamo, oltre alla grandissima simpatia della trama, ci sono innumerevoli citazioni auliche che viaggiano dai Monty Python fino ad arrivare a 2001, Odissea nello spazio, per non parlare ovviamente degli eventi storici citati sul fascismo e ovviamente dei cinegiornali dell'Istituto Luce. È tutto fatto con quel linguaggio.
L'italica baldanza di allora.
Infatti, più o meno c'è una parte che recita così: un manipolo di eroi, Fecchia, primo bastone della squadrazza Chiurlo, santo Dio, il borghese che si fe soldato perché figlio di un industriale multimigliaiaio al mese, Freghieri, temprato con un blocco fuso, pralinato d'acciaio, Pini, il cui sguardo incantò i cuori di tante sognanti fanciulle, ed infine Barbagli, devoto molto più a Duce che alla sua madre, la sua quale caldamente lo ricambia. E Barbagli è proprio il protagonista di questo capolavoro di Guzzanti, ed è proprio Guzzanti per l'appunto. Ricalca in tutto, nella mimica, nei vestiti, in tutto, soprattutto nella mimica facciale, il nostro caro e ben amato Duce. Il film è cosparso di una frase che viene sempre ripetuta, è imperativo categorico, e anche quando non riescono a respirare il nostro Barbagli ferma il suo plotone con imperativo categorico: respirate. Vabbè, detto così ovviamente non può far ridere, ma io ve lo consiglio, ma sicuramente se non conoscete perlomeno il film conoscerete il caso Scafroglia, o comunque sì, la sigla che c'ha
l'Istituto Luce.
O l'Istituto Luce. E io spero che Corrado Guzzanti ci regali ancora no, hai ragione, comunque Festa del Cinema di Roma del 2006, mio caro, ma questo nel 2006 è stato presentato Fascisti su Marte. Io sto parlando del cortometraggio presentato con menzione speciale a Venezia.
Ecco. C'eravamo mal capiti, no, ma io me lo ricordavo benissimo, perché
questa è la Pax Romana,
l'aneddoto del nostro Riccardo.
Perché è tragico, perché è la giornata in cui ci fu l'incidente nella metropolitana a Roma e la proiezione non la fecero. Io avevo i biglietti e me la sono presa in quel posto, sono arrivato fino laggiù con gli autobus perché la metro era ferma e me la sono presa in quel posto.
E da Marte o morte, radiovisionometro per Fascisti su Marte.
Beh, è difficile dare un voto corretto a questo film. Io gli darei per la sua genialità anche un 4, però indubbiamente ha dei punti in cui l'affastellamento di sketch uno dietro l'altro può risultare un po' lento, quindi un 4 è un po' regalato.
Io gli do un 3,5, che sarebbe potuto diventare 4 se non fosse che il finale è una delle cose più brutte mai fatte da Guzzanti nella sua vita.
Salutiamo Corrado Guzzanti.
Con molto affetto, Corrado Guzzanti, che è indubbiamente un genio, ma non lo so, forse perché ci voleva azzeccare per forza la sorellina Caterina in questo finale. C'è un finale che praticamente non c'entra assolutamente. Finale, un film di fantascienza, potrebbe essere il finale di Star Wars, eh? Uguale.
Non dire Star Wars,
qualcuno si potrebbe sentire colpito nell'orgoglio. Fatto sta che insomma a me questo finale non è piaciuto, se no sarebbe stato un bel 4.
Io voto 3,5, sia per il finale, sia perché, come diceva Riccardo, si sommano troppe gag che alla fine bloccano. Poi l'Istituto Luce, vabbè, l'Istituto Luce, per carità.
Ed però è intoccabile.
È un 3,5 anche per me, direi che sono d'accordo con i miei colleghi.
E prima degli Untouchable di questa settimana ci ascoltiamo invece uno dei gruppi che ha fatto la storia della satira musicale in Italia, non tanto la storia perché insomma sono nati nel 2005, cioè, o perlomeno il loro primo disco è del 2005, ma comunque la faranno, speriamo, e loro sono
Io Flaga Disco Pax
e questa è Robespierre.
Elementare del 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Le risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Ma abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico, Fogazzaro. L'astronave 1300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Andoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Dora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Oxa Sanremo conciata come una punk londinese. Ivan Allen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento. Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché. Una scritta degli ultras della Reggiana, dopo raid aeroamericano su Tripoli negli anni Ottanta. Diceva, grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica. Via Carlo Marx. Via Ho Chi Minh. Via Che Guevara. Via Dolores Ibarruri. Via Stalingrado. Via Maresciallo Tito. Piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%.
E dopo questo capolavoro degli Offlaga tratto da Socialismo Tascabile, il loro primo disco del 2005, al quale è seguito poi Bachelite, che adesso stanno riportando in un tour che si chiama Prototipo Tour, dove permangono i pezzi di entrambi i dischi, ma risuonati e rimasterizzati completamente con le tastierine Casio. Noi li abbiamo visti e vi assicuro che ne vale assolutamente la pena. Adesso in sottofondo ci ascoltiamo Cinnamon e passiamo a un'altra delle rubriche di Radio Visioni.
The Expendables,
gli intoccabili,
no,
della,
i sacrificabili
della storia del cinema.
Che? E questa sera non parliamo di un film brutto, anche se di Expendables si tratta, ma parliamo di un film, per la verità, bello bello in modo assurdo. Parliamo di un film che è sicuramente uno dei capolavori, un genio della comicità moderna, che è Ben Stiller. Noi parliamo di Zoolander film. Assolutamente meraviglioso. Noi adesso andiamo a ascoltarci un estratto audio da questo film e poi ne andiamo a parlare.
Credi di aver imparato già tutto, ma ho una notizia flash per te, grande intellettuale. Sei un dilettante. Con chi ti credi di avere a che fare, Ese? Non lo sai che sono un loco? Allora senti questa pazza idea. Perché non sistemiamo la questione sopra una passerella? Han Solo? Smettila. Mi stai sfidando a una sfilata a due? Boo. Lander?
Non farlo, Derek.
Ascolta il tuo amico Billy Zane. È un ciccio tosto. E sta cercando di aiutarti.
Oh, sì. Una sfilata a due, hai capito bene.
Qui
siamo ritornati a parlarvi appunto di Zoolander, film che ha avuto incassi, devo dire, molto molto deludenti per le sue potenzialità, anche se spopola su internet, i video su YouTube che riprendono le scene del film hanno tantissime visualizzazioni, e andiamo, come dire, a osservarlo più nello specifico. Zoolander è una vera e propria critica al mondo della moda attraverso la parodia. Ben Stiller interpreta il personaggio di Derek Zoolander, un modello che aveva avuto un enorme successo e che, diciamo, è in fase calante, battuto dal super hippie da comunità, come dire, interpretato da Owen Wilson, che è per l'appunto Hans. Voi avete potuto ascoltare un estratto audio dalla famosa scena della sfilata 2, dove compare, signori e signori, il dio assoluto della musica del rock and roll, il duca bianco David Bowie. Ma all'interno del film troviamo miliardi di altre scene bellissime. Inoltre c'è un cattivissimo Will Ferrell, che ha lavorato insieme a Owen Wilson con Ben Stiller in molti altri film, che interpreta il cattivissimo Mugato. Ma qual è la particolarità di questo film? È un film decisamente divertente, perché gli sketch sono molto demenziali ma sono molto divertenti, e poi vabbè, naturalmente all'interno del film possiamo trovare moltissime scene che fanno veramente morire da ridere. Vi consiglio di andare a cercare quella del famoso car wash, interpretato invece in questo caso dalla pompa di benzina, e poi un fiammifero si accende e tutti i modelli prendono fuoco, veramente veramente al limite del demenziale. Ma all'interno del film troviamo anche una citazione estremamente aulica, infatti c'è una bellissima scena chiamata Derek Zoolander e il monolito, dove possiamo vedere Zoolander e il personaggio di Hans che, citando 2001 Odissea nello spazio, cercano di distruggere come delle scimmie un computer della Apple. Questo era uno dei film che io ho scelto come Expendables di questa settimana. Ma un altro dei film di cui volevo accennarvi qualcosa è un film di cui abbiamo ascoltato prima l'audio nel caso dei Lo sapevi che. Io speravo che qualcuno avesse indovinato le informazioni sul Manchester United, sul famoso inno del Manchester United, ma siccome nessuno ci è riuscito, se posso vi accenno qualcos'altro su quel film. Il film di cui appunto avevamo mandato l'audio era Eurotrip, un film, come dire, che può essere considerato demenziale fino all'inverosimile, ma che è pieno di gag esilaranti al suo interno. Gli attori sono poco conosciuti, a parte un breve cameo di Matt Damon, che canta la famosa canzone Scotty Doesn't Know, e anche il regista è molto sconosciuto, ma io vi consiglio comunque di andarlo a vedere se volete passare una serata di risate sane e leggere. E in particolare vi consiglio la scena di Amsterdam al coffee shop, quando loro mangiano dei brownie convinti che dentro ci fosse l'hashish, fanno dei meravigliosi viaggi che in realtà non esistono, e poi scoprono che là dentro non c'era assolutamente droga.
Sì, è una bella scena. Due film abbastanza carini hai portato. Perché li hai scelti un po' come emblema della comicità, quasi tendente verso la demenzialità?
Ma
come ti sono venuti in mente?
Mi sono venuti in mente perché io precedentemente ero spalla di Boston, non senza un motivo vero, ma perché oltre a guardare bei film, mi piace anche guardare film considerati un pochino, come dire, poco meritevoli dalla critica, ma che mi fanno passare una bellissima serata. E secondo me Ben Stiller alla fine per moltissimi versi è sottovalutato, perché molte sono state le commedie dove è stato decisamente divertente. Ad esempio Ti presento i miei, secondo me è una commedia molto molto divertente, tra l'altro c'è un De Niro che è veramente fantastico.
È vero, te lo concedo, anche se ti posso anche rispondere che Ben Stiller è sottovalutato da noi più che negli Stati Uniti.
È vero, negli Stati Uniti c'è quasi un mito per Ben Stiller. Ma che altro dire invece rispetto a Eurotrip? Secondo me, perché Eurotrip, rispetto agli altri film parodia del caso, come appunto abbiamo citato un po' lo stile Hot Movie, Epic Movie o anche lo stile American Pie, ha delle gag che sono a dir poco geniali in certi casi. Ad esempio quella di quando i ragazzi giungono a Bratislava e incontrano quel tipo assurdo che gli dice che
che ancora a Bratislava la devono costruire la ferrovia, è veramente una gag molto molto divertente, quindi vi consiglio di guardarlo quando volete passare una serata in serenità, magari prendetevi una pizza e una birra e guardatevi Eurotrip.
E io, uscendo un po' dal mondo del cinema, ritornando agli Offlaga Disco Pax che abbiamo ascoltato prima, noi li abbiamo intervistati la settimana scorsa e forse a breve avremo l'intervista su www.radiofonica.com, sul nostro canale YouTube. Ci ascoltiamo uno dei gruppi che loro hanno nominato durante la loro intervista, parlando appunto di gruppi che scarnificano la politica in Italia. Loro si ritengono l'unico gruppo che in Italia è riuscito a fare satira della politica, come forse c'erano riusciti solo i CCCP prima, ma neanche tanto satireggiando. E l'altro gruppo in questione sono i Gang, sconosciuti ai più purtroppo, ma conosciuti da Max, il cantante degli Offlaga, e questo gli rende merito, secondo me. Detto ciò, io tornerei al perché abbiamo scelto di parlare di satira e comicità questa settimana, perché abbiamo pensato a lui.
Un ragazzo sfigato.
Che fai tutto solo, bimbo?
Sali in macchina, ti accompagno a scuola.
Uno psicologo con la voglia di aiutarlo.
Che cosa hai, bimbo?
Sento che c'è qualcosa che non va.
Assillato da uno strano disagio.
Vedo delle cose.
C'ho problemi. E problemi con gli amici? Difficoltà a socializzare?
Si può sapere che hai, bimbo?
Non ne voglio parlare.
L'impenetrabilità del suo cervello.
Non mi crede nessuno.
Ma c'era qualcosa di più.
Non posso scendere dalla macchina.
Ma perché?
C'è qualcuno che mi blocca la porta.
È solo la tua immaginazione, bimbo. Non c'è nessuno, guarda.
Maccio Capatonda, Herbert Ballerina.
Io ho un segreto.
E qual è?
Vedo la gente scema.
Ah, veramente?
E tu sei il sesto oggi.
Il sesto scemo, un film di Aldo Maria Gianluca.
E questo era Maccio Capatonda, ovviamente.
E chi poteva essere?
E prima appunto di parlare del nuovo viaggio nel mondo della notorietà di Maccio Capatonda con Flop TV, ci ascoltiamo la prossima canzone.
Sì, andiamo ad ascoltare Italiano, Terrone che amo, degli Schiantos, anno 1992.
Generoso che stravede macchinetta, la porchetta, Elisabetta, la macchinetta.
Esistono storie che non esistono.
E mio figlio Fernandello diventerà un ottimo ballerina.
Papà, io voglio fare uscire.
Fernandello aveva un dono.
Mio padre mi ha scritto un provino di danza.
E beh, voglio fare uscire.
Faceva uscire la gente. Ma il mondo del ballo lo attendeva.
Chi è quello là?
È Billy Ballo.
Esistono amori che cambiano i voleri.
Ho cambiato idea, lo voglio fare il ballerino.
Che gioia che mi dai!
Non ti starei mica innamorando di me?
Oddio!
Ma gli amori non bastano.
Mi fa male, e deve far male.
Voglio essere come Billy Ballo, voglio essere come Billy Ballo, voglio essere come Billy Ballo.
Non provare a imitare Billy Ballo, sei te stesso.
Io sono un asino.
Allora sei un asino.
Dagli autori di Brodo di Gocciole, il candidato al Golden Goal Billy Ballo e il plurirattristato Mariottide. Nel film che ha consacrato il talento di Bip Bip Ballerina.
Avevo detto che volevo fare l'usciere.
Mentre dobbiamo ammettere che c'è un putiferio sulla chat, tutti spettacolo, bellissimo, mi piace molto, perché dobbiamo rendere l'onore a Maccio Capatonda e al team di autori che crea questi mini... corti che hanno trovato ospitalità da un anno a questa parte all'interno di un sito web / web tv che si chiama Flop TV. Flop TV, mentre mi stavo strozzando, Flop TV nasce da Fox Channel Italia, in quanto è una diciamo il ramo web di questo canale televisivo che non è solo italiano ma che è anche internazionale, perché è uno dei principali network televisivi mondiali. Da quale esigenza nasce Flop TV? Come dicono gli stessi creatori, gli stessi responsabili del canale, nasce dall'esigenza di avvicinare al mondo della televisione anche quegli utenti, come possono essere i giovani, che sono sempre più lontani dai canali generalisti e tradizionali, ma non solo, ma anche da Sky stessa, di cui comunque Fox Italia fa parte. E quindi hanno provato ad intercettare delle mode che stavano nascendo, in quanto sappiamo bene che i corti di Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, eccetera eccetera, questi nobili uomini citati dai brani sentiti in precedenza, imperversavano all'interno di Mai Dire Gol, Mai Dire Domenica, non ricordo quale nome avessero in quell'epoca, e sono stati diciamo raccolti e buttati all'interno di questo sito insieme alle collaborazioni anche per esempio di Elio le storie tese, che ci sono dei
solo
video
Elio.
Eh?
solo Elio
vabbè.
Gli Eli non ci sono,
solo lui come entità singola, che fa 3500 cose contemporaneamente quest'uomo. La sua giornata durerà 24 miliardi di ore, perché tra giudice X Factor, demenzialità, e ogni tanto fa il musicista parla con me, e poi fa Giamburrasca come abbiamo visto domenica. Noi non l'abbiamo visto, però dicono che l'hanno fatto, quindi farà anche l'attore, fa un po' di tutto quest'uomo. Quindi Flop TV è un canale, secondo me è un'idea molto geniale per chi l'ha fatta, perché è un raccoglitore di pubblicità fondamentalmente il sito web creato dalla Fox, dove tu ritrovi in un unico spazio tutto quello che trovi su YouTube, perché bene o male sono dei video che trovi anche su YouTube,
però per
settore. Loro te li hanno buttati su un sito dove ci fanno fracassate di soldi di pubblicità.
Riccardo ha un italiano meraviglioso. Vero. Buttati, fracassato.
Ma perché io parlo alla gente, io parlo al popolo vero. E tra l'altro possiamo
tu esci la gente più che altro.
Io esco la gente. E Flop TV ha anche vinto il Webby Award per miglior video per mobile, perché detto così
per mobile?
Mi sono reso conto che è bruttissimo. No, per mobile inteso dice telefonia mobile, di cellulare.
Ah, io pensavo per non so, libreria.
Sì, sono andati dentro le case di ognuno a vedere il video.
Vedere che libreria c'aveva.
No, a parte la demenzialità che stai imperversando, era intesa per telefonia mobile, in quanto in qualità di web TV ha una sua grossa parte preponderante anche sulla telefonia mobile, e quindi smartphone, quindi iPhone, eccetera, eccetera, eccetera. E ha vinto un premio per questo, che è un ulteriore merito per chi l'ha creato, se possiamo così dirlo. Io penso che farò un salto su Flop TV appena è finita questa trasmissione, appena ritorniamo a casa, per scartabellare nella memoria e vedere anche dei siti, dei video divertenti per addormentarsi.
Se posso consigliarti, ieri all'incontro con Marcio Capatonda abbiamo potuto vedere delle anticipazioni sulla nuova serie che è possibile vedere su Flop TV, con protagonisti appunto il cast che fa capo a Marcio Capatonda ed Elio, Drammi tre medicali, parodia appunto delle serie televisive sul mondo della medicina, e anche La Villa di Lato 2.
La Villa di Lato 1 e il 2 ancora deve uscire, Drammi medicali 3, il del quale il 2 non esiste, sono passati dall'1 al 3.
Anche perché Mariotti era da plurindagato, è passato, penso, pluripregiudicato a sto punto.
E pluridepresso. Detto ciò, sentite un po' questo.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni. Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
Migliaia di aerei scomparsi nel triangolo delle Bermude? Piloti attirati da una forza misteriosa? Oppure si erano messi tutti d'accordo prima di scomparire, guarda caso, proprio alle Bermude? Alle Bermude, guarda caso, proprio tanti posti alle Bermude di scomparire. Piloti scomparsi oppure in ferie, siete andati, avete fatto finta a scomparire. Non è un triangolo, è una vacanza. Una vacanza su
l'isola. Ma dica così. Scomparire.
Ma che scomparsi?
Ma va a smettere, Fulvia. Pareri personali.
Secondo me, su.
E questa era The Educational Channel.
The Educational Channel, che era uno dei personaggi portanti dell'Ottavo Nano, che è stata l'ultima trasmissione satirica che la televisione nazionale ci ha permesso di vedere, e sono passati più di 10 anni. Era il 2000-2001 quando andava in onda l'Ottavo Nano, e guardando è stato molto interessante secondo me l'incontro a cui ho partecipato venerdì sera, dedicato alla TV delle ragazze, a Tunnel e ad Avanzi, per ricordare i programmi satirici della Rai 3 del periodo 87-94. Perché vedendo quei filmati, che avevano anche un linguaggio molto, molto forte, con tematiche che viste ora tu pensi questo non sarebbe mai andato in onda. Più di 20 anni fa andavano in onda delle cose che oggi non so se per senso comune, non so se per ordini dall'alto, oppure perché chi dirige la televisione pubblica è più realista del re, come si diceva una volta, cioè per evitare polemiche bloccano tutto, oggi non andrebbero in onda. E quindi guardandole c'era quel senso di nostalgia per dire guarda che cosa non ci fanno più vedere, e quanti fior fior di autori come quelli che erano presenti, come Valentina Murri, autrice della TV delle ragazze, di Avanzi e di Tunnel insieme alla Dandini, che tengono fermi oppure a fare delle cose che diciamo le sottovalutano, oppure le sono sottosfruttate certe volte, sottosfruttate forse è brutto. Sottostimate,
sottovalutate.
Sì, sottoutilizzate, ecco, forse il termine più adatto poteva essere quello.
Sfraccate.
Eppure la TV delle ragazze e Avanzi sono stati la fucina da cui sono usciti fior fior di comici che poi tuttora sono protagonisti, purtroppo
non della televisione,
non
però.
Della televisione, ma certe volte sono protagonisti anche delle fiction, perché hanno da campà e quindi devono pagare un mutuo, hanno da magnà e devono lavorare in qualche modo,
oppure di pessimi film, come per l'appunto il nostro geniale Corrado Guzzanti ha fatto parte del cast di uno dei film più brutti che io abbia mai visto personalmente, che è La Passione.
Ce l'ha proprio qua questo film,
non gli è andato
Michela,
giù,
non gli va né su e né giù,
ma proprio io quando lo devo dire lo devo dire. E diciamo che io non lo reggo tanto, infatti ci ascoltiamo questo.
Thank you.
tre che più.
Abbassale.
Due, tre che più.
Abbassale con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità.
Due, tre che più.
La verginità.
Due, tre che più.
La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni.
Tre che più.
Ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Evasori legalizzati.
Tre che più.
Auto blu. Sangue blu. Cieli blu. Amore blu. Rock and blues.
Tre che più.
DC,
tre che più.
PCPC, Blibri, DC, cazza niga.
Tre che più.
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli, Dribla Causio, che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli.
Tre che più.
Gianni Brera.
Tre che più.
Bearzo.
Tre che più.
Monzo, Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda, Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa, Guccini. Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobildonna Eminenza, Monsignore, Vossi Asceri, Mon Amour. Il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Cardenducci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sera, anniversa, ci giure, è meglio, che bella sera, che bella, ci giure, sei meglio, che bella sera, che bella.
Ripercorro velocemente gli indizi del quiz. Sbrigatevi a mandare la mail a radiofonica.radiovisioni@gmail.com. È un film dell'anno dell'allunaggio di uno dei più importanti registi del neorealismo, lo diciamo, ed è tratto da un'opera satirica di Petronio, autore del 60 avanti Cristo. È facilissimo, cioè io l'avrei indovinato già così. Se proprio non ci riuscite, penso che basta che scriviate su internet quello che ho detto e almeno il titolo ne verrà fuori, ma ne parliamo più tardi. Adesso abbiamo un'altra cosa da farvi sentire.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni. Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
Ragazzate subito quel consegno. Consegnate subito quel ragazzo.
Chi lo vuole?
Lo sceriffo di Rottingham.
E cosa ha fatto il ragazzo?
Cacciava di frodo nella foresta del re. Ha osato cervare un ucciso del re. Ha osato uccidere un cervo del re.
Ed eccoci qui, adesso avete sentito l'estratto dell'ultimo film che ho scelto per voi questa sera. Forse qualcuno lo sta indovinando sulla chat, Ricky?
Al momento ancora no, eh. Io l'avrei già indovinato, non so voi.
È un film che fa morire dal ridere e che attraverso citazioni di tantissimi film, tra cui ad esempio in questa scena, vediamo che poco prima dell'inizio di questa scena c'è un ragazzo che corre e poi si mette le mani in faccia e grida, come dire, ricordando mamma ho perso l'aereo, Matthew McConaughey, no, non si chiamava così, scusatemi, ma non riesco a ricordarmi il nome Macaulay Culkin,
come sa che è il gabbio per troia, esattamente, tipo una cosa del genere.
Questo film narra la storia di un, come dire, di un principe dei ladri, di un uomo che rubava i ricchi per sfamare i poveri, ma in questo caso lo narra in chiave totalmente demenziale, riprendendo invece un film che tratta di questa storia, di questo romanzo, in maniera decisamente più seria, con protagonisti come ad esempio Morgan Freeman, tra i quali è Kevin Costner. Infatti
anche lì c'era l'ironia,
c'era l'ironia, infatti all'interno di questo film, che se continuate a non darmi la risposta io vi dico il titolo, e direi che a questo punto è arrivato il momento, e parliamo infatti di Robin Hood, un uomo in calzamaglia, terzo film di Mel Brooks che vi presento questa sera. E vi stavo per l'appunto raccontando che ci sono delle citazioni vere e proprie nel film che richiamano a Robin Hood, principe dei ladri, con protagonista appunto Kevin Costner, coadiuvato da Morgan Freeman, che invece nel film di Mel Brooks prende il nome di E.C.
Salute.
No, era il nome del personaggio. Questo Robin di Locksley, che è tornato a nuoto dalle crociate, in questo caso, ritorna nella terra natia dove in seguito alle tasse la sua famiglia ha perso tutto, sono morti i suoi parenti, è rimasto soltanto il suo fedele servo Bello Sguardo, che Robin di Locksley incontra mentre è intento a come dire, fare le sue funzioni biologiche, espletare le sue funzioni biologiche con una meravigliosa rivista porno scritta in braille, visto che Bello Sguardo era cieco. Ma che dirvi di questo film? A parte che fa veramente morire da ridere, mi dispiace che non abbia raggiunto grandi incassi, nonostante poi è stato mandato e rimandato tantissime volte dalla televisione pubblica, ma è sicuramente, secondo me, uno dei film più divertenti in assoluto di Mel Brooks. Inoltre all'interno del film possiamo trovare anche delle citazioni particolari, in quanto il discorso di Robin ai contadini è una chiara parodia del discorso "We shall fight on the benches" di Winston Churchill, mentre il discorso di E.C. ai contadini è una parodia addirittura di un discorso di Malcolm X. Quindi, per dirvi fino a dove si è spinto il nostro Mel Brooks. Inoltre il principe Giovanni ha sul volto un porro che cambia spesso posizione a seconda della scena, e questo è un omaggio appunto a Frankenstein Junior, di cui abbiamo parlato prima, dove invece si spostava la famosissima e celeberrima gobba di Igor. Quale gobba? Non so di quale gobba stiamo parlando, ma miei signori, vogliamo ritornare sul tema? Vogliamo continuare, come dire, con la nostra puntata?
Posso dirti che questo film è bellissimo, spettacolare.
Radiovisionometro. Beh, io gli do 3,5 perché ho dato 4 a Frankenstein Junior, altrimenti gli avrei dato 3 o 4.
Brava, stavo pensando la stessa cosa. Do lo stesso voto che hai dato te.
E poi ricordiamo anche la meravigliosa scena in stile musical, quando gli allegri compagni della foresta cantano la canzone sulle calzamaglie, e anche il cameo di Mel Brooks nel film, che interpreta un rabbino, che è una chiara parodia del famosissimo Fratak.
Io voto 4 perché è un susseguirsi di risate, le gag sono idiote quanto
te.
Quanto me, probabilmente.
Te la sei cercata.
Me la so cercata, sì.
Blucher!
Detto ciò, passiamo ai nostri non abbozzo. E in una puntata dedicata alla comicità e alla satira, io mi baso sulla comicità, e quindi io non abbozzo la comicità di Christian De Sica, e non l'abbozzo soprattutto perché è il figlio d'arte più fortunato del mondo, viene da uno degli attori registi più belli e completi che l'Italia abbia mai visto, e questo veramente è inabbozzabile.
Applauso.
Brava. Grazie. Se la merita, anche perché stiamo in avvicinarsi del cinepanettone che sta per uscire, quindi temiamo.
Già ne esce uno.
Infatti.
Boicottate i cinepanettoni su Radio Visioni.
Ci abbiamo dei non abbozzo anche del nostro Bernardo, che rimandando alle trasmissioni satiriche di prima, non abbozza la Dandini, o almeno ora non abbozza più la Dandini, non la regge più, dice molto semplicemente. La passione anche non abbozza, un po' come diceva
Vuoto.
Michela.
Ma che dirvi, vi parlo del mio non abbozzo di questa settimana. Questa settimana io ho deciso di non abbozzare gli uomini che ritengono che la calzamaglia sia da gay. Perché dopo aver visto Robin Hood, un uomo in calzamaglia, posso assolutamente dirvi che in chiave totalmente ironica la calzamaglia è totalmente maschia.
Io ho avuto un po' paura di questo tuo non abbozzo.
Io non abbozzo gli uomini in calzamaglia, non li posso proprio abbozzare, sono inabbozzabili. Detto ciò, Lorenzo.
Ma io veramente
non abbozza le domande a bruciapelo. No,
veramente
Lorenzo.
Io sono diventato buddista adesso, così più di del porobaggio, quindi di conseguenza io sono in pace con il mondo e non abbozzo niente.
No, in realtà è l'esatto contrario, cioè lui abbozzando tutto non può dire qualcosa che non abbozza, capito? Non abbozza. Quindi è quello il problema. Tra l'altro Bernardo ci aggiunge un altro non abbozzo, sempre in chiave comicità, che è Crozza, e su questo io posso anche...
Io non ti abbozzo, Bernardo, non ti abbozzo minimamente.
In realtà sì, nel senso che Crozza lui dice, Bernardo dice, ha una comicità aggressiva, violenta, sforzata e tutta è naturale. Posso dissentire se mi è concesso. Non sono d'accordo con Bernardo, semplicemente. Lo trovo molto ironico, sagace e caustico, soprattutto.
Non è satirico, assolutamente. Non è satira quella di.
No, è
di
comicità.
Crozza, è comicità allo stato puro. E tornando alla satira, siamo arrivati all'epilogo e quindi disveliamo il nostro quiz. Il film in questione era il Satiricon di Fellini, film del 1969, tratto appunto dall'omonima opera di Petronio, che appunto si intitolava Satiricon. Diciamo che di quest'opera riprende alcuni passi, anche perché era un'opera titanica. La trama qui e lì, i protagonisti sono Ascilto e Incolpio, che sono due giovani scapestrati romani, si innamorano della stessa donna, che è Gitone, però lei, diciamo che all'inizio si destreggerà fra i due protagonisti fino a che alla fine sceglierà Ascilto. Qui ci sarà, diciamo, il trasformarsi in commedia picaresca di questo romanzo / film, che diventerà un vero e proprio susseguirsi di racconti licenziosi, grandi pasti, bestemmie e, come abbiamo detto prima, la satira non è solo politica, ma è anche sesso e religione, e questo film / opera lo dimostrano pienamente. Alla fine Ascilto morirà, Incolpio cadrà in depressione e continuerà la sua vita dissoluta. Questo film sicuramente è degno di nota, come ogni opera di Fellini, così come lo è l'opera di Petronio, ma non pretendo tanto dagli ascoltatori di Radio Visioni, a meno che non ci siano persone che fanno liceo classico e quindi Sodomo Sorbì. Detto ciò, la risposta era 1969, data, regista Federico Fellini e film Satiricon. E con ciò chiudiamo questa puntata dedicata alla satira di Radio Visioni. Scusate per gli abbassamenti di voce dovuti alla malattia, spero di esserci la prossima settimana. Vi salutiamo.
Ciao, ciao a tutti.
Bye bye.
Ciao.
Good night and good luck.